Capitolo 7. Winston si era svegliato con gli occhi pieni di lacrime. Giulia si girò dalla sua parte ancora mezza addormentata e si strinse a lui, mormorando qualcosa come «Che cos'hai? Ho fatto un sogno», cominciò a dire, ma si fermò. Troppo difficile esprimerlo a parole. C'era il sogno e, collegato al sogno, c'era un ricordo che gli era risalito alla coscienza pochi secondi dopo il risveglio. Rimase disteso a occhi chiusi, ancora immerso nell'atmosfera del sogno. Un sogno grandioso, luminoso, in cui tutta la sua vita gli si parava davanti come un paesaggio dopo la pioggia, una sera d'estate. Era successo tutto all'interno delle fermacarte di vetro, ma la superficie del vetro era la volta del cielo, e all'interno della volta ogni cosa era inondata da una morbida luce chiara in cui si vedevano lontananze sconfinate. Anche il sogno era rinchiuso. Anzi, consisteva, fondamentalmente, in un gesto che sua madre aveva fatto con il braccio e che 30 anni dopo aveva ripetuto la donna ebrea nel documentario, cercando di proteggere il bambino dai proiettili, prima che l'elicottero gli facesse saltare in aria tutte e due. «Sai che fino ad oggi?» disse. «Ho creduto di aver ucciso mia madre». «Perché l'hai uccisa?» disse Giulia, assopita. «Non l'ho uccisa, non fisicamente». Nel sogno aveva ricordato l'ultima apparizione della madre e poi, qualche minuto dopo il risveglio, erano riemerse tutte le minime circostanze dell'evento. Doveva aver bandito intenzionalmente dalla coscienza quel ricordo per molti anni. Non era sicuro della data, ma quando successe avrà avuto non meno di 10 anni, forse 12. Il padre era scomparso da qualche tempo, non ricordava esattamente da quanto. Ricordava meglio il chiasso, i disagi del momento, il panico periodico che seminavano gli attacchi aerei, la ricerca di un riparo in metropolitana, i cumuli di macerie dappertutto, i proclami incomprensibili affissi agli angoli delle strade, le bande di giovani vestiti con camicie dello stesso colore, le lunghe code davanti alle panetterie, le intermittenti scariche di mitra in lontananza e soprattutto il cibo che non bastava mai. Ricordava i lunghi pomeriggi che passava con altri ragazzi a frugare nei bidoni e nei mucchi dell'immondizia, a raccogliere il bianco delle foglie di cavolo, le bucce delle patate, a volte anche tozzi di pane raffermo da cui poi, con cura, grattavano via le parti bruciacchiate, o anche ad aspettare in un certo tratto il passaggio dei camion, sapendo che trasportavano mangime per il bestiame e che a volte, quando sobbalzavano sulla strada sconnessa, perdevano pezzetti di panelli di soia. Quando il padre scomparve, la madre non si dimostrò sorpresa né profondamente addolorata. Però cambiò di colpo. Sembrava aver perso qualunque interiorità. Anche a Winston era chiaro che da tempo lei aspettava un evento inevitabile. Continuò a svolgere tutte le incombenze necessarie: cucinare, lavare, rammendare, rifare il letto, scopare il pavimento, spolverare il ripiano del caminetto, sempre con molta lentezza e con una strana economia di movimenti, come un manichino d'artista che si muova di propria volontà. Il suo corpo, grande e ben fatto, ritornava naturalmente in posizione di riposo. Per più ore di seguito rimaneva seduta sul letto quasi immobile, allattando la sorellina, una bimba minuta, malata, silenziosissima, di 2 o 3 anni, alla quale la magrezza dava tratti scimmieschi. Ogni tanto, ma di rado, prendeva Winston tra le braccia e se lo stringeva a lungo al petto, senza dire una parola. Lui capiva bene, nonostante fosse piccolo ed egoista, che questi abbracci avevano a che fare con l'evento indicibile che stava per accadere. Ricordava la stanza dove vivevano, buia, maleodorante, occupata per metà da un letto, su cui era stesa una trapunta bianca. C'era un fornello a gas dietro il parafiamma e una mensola su cui veniva tenuto il cibo, e sul pianerottolo un lavandino di ceramica scura che condividevano gli abitanti di più alloggi. Ricordava il corpo statuario della mamma che si piegava sul fornello per girare qualcosa nella pentola. Soprattutto ricordava la fame continua che aveva e le lotte disperate, tremende, che avvenivano a tavola. Domandava con insistenza la mamma perché non ci fosse più da mangiare, fino all'esasperazione, urlava e strepitava. Ricordava perfino i toni della propria voce che cominciava a cambiare troppo presto e talvolta usciva curiosamente bassa. Oppure prendeva a piagnucolare pur di ottenere una porzione più abbondante. Di servirgli una porzione più abbondante, la mamma era ben contenta. Dava per scontato che lui, il ragazzo, dovesse avere la razione più grande, ma per quanto abbondasse, lui chiedeva immancabilmente di più. Ogni volta che si mettevano a tavola, lei lo supplicava di non essere egoista e di ricordare che la sorellina era malata e aveva bisogno di nutrirsi anche lei. Niente da fare. Come smetteva di servirlo, lui attaccava a urlare con rabbia, cercava di strapparle di mano la pentola e il cucchiaio, pescava dal piatto della sorella. Sapeva bene che così le lasciava tutte e due a bocca asciutta, ma non poteva farne a meno. Si sentiva perfino in diritto di agire a quel modo. Lo giustificava la fame colossale. Tra un pasto e l'altro, se la mamma non lo teneva d'occhio, lui non smetteva di depredare le povere riserve della mensola. Un giorno distribuirono una razione di cioccolato. Da settimane o mesi non accadeva niente di simile. Ricordava abbastanza chiaramente quel prezioso boccone. Era una tavoletta di 2 once, allora si parlava ancora di once, e doveva bastare per tutti e 3. Era ovvio che bisognasse dividerla in 3 parti uguali. All'improvviso, udendo la propria voce come se appartenesse a un altro, Winston gridò che voleva tutta la tavoletta per sé. La madre gli disse di non esagerare. Seguì una lite lunga e petulante che non voleva mai finire, tra urli, capricci, lacrime, rimostranze e trattative. La sorellina, attaccata con tutte e 2 le mani al collo della mamma, proprio come una scimmietta, lo guardava con 2 occhi grandi e dolenti. Alla fine la mamma spezzò il cioccolato, dandone 3 quarti a lui e 1 quarto alla sorella. La bimba lo afferrò e lo guardò senza interesse, forse perché non sapeva che cosa fosse. Con uno scatto, Winston strappò di mano alla sorella il pezzo di cioccolato e fuggì verso la porta.
«Winston! Winston!»
lo chiamò la madre.
«Torna indietro! Restituisci il cioccolato a tua sorella!»
Lui si fermò, ma non tornò indietro. La mamma lo guardava dritto in faccia, con 2 occhi pieni d'angoscia. Perfino adesso che stava ricordando quella scena, ignorava che cosa sarebbe successo poco dopo. La sorella, capendo di essere stata privata di qualcosa, aveva cominciato a frignare. La mamma avvolse la piccolina con 1 braccio e se l'attirò al seno. Quel gesto gli disse che la sorella stava morendo. Si voltò e corse giù per le scale, sentendosi sciogliere il cioccolato tra le dita. Non rivide mai più sua madre. Dopo aver divorato il cioccolato, provò vergogna di se stesso e vagò per le strade ore e ore, finché la fame non lo riportò a casa. Quando rientrò, la mamma era sparita. Tali sparizioni già allora cominciavano a diventare normali. Nella stanza non mancava altro, solo la mamma e la sorellina. Non avevano portato via nessun vestito, nemmeno il soprabito della mamma. A tutt'oggi non sapeva con certezza se la mamma fosse morta. Non era da escludere che fosse stata semplicemente mandata in un campo di lavoro. Quanto alla sorella, potevano averla sistemata, come era poi accaduto a Winston stesso, in una delle colonie per bambini soli. Li chiamavano centri di recupero, che erano spuntati in seguito alla guerra civile o forse avevano mandato anche lei in un campo di lavoro insieme alla mamma o l'avevano lasciata a morire da qualche parte. Aveva il sogno ancora chiaro in testa, soprattutto quel gesto del braccio avvolgente e protettivo che ne conteneva l'intero significato. Ripensò a un altro sogno di 2 mesi prima. La mamma, proprio come era solita stare sullo squallido letto dalla coperta bianca, stringendosi al collo la bambina, sedeva nella nave affondata, molto più giù di dove si trovasse lui, e alzava gli occhi nella sua direzione, mentre l'abisso la inghiottiva attraverso l'acqua che si oscurava. Parlò a Giulia della sparizione di sua madre. Senza aprire gli occhi, lei si voltò per trovare una posizione più comoda. «Che animale schifoso dovevi essere a quei tempi!» biascicò. «Tutti i bambini sono animali schifosi!» «Certo, ma la questione...» Da come respirava, era chiaro che Giulia si stava riaddormentando. Gli sarebbe piaciuto continuare a dirle di sua madre. Per quanto ricordava, non credeva che fosse stata una donna speciale, tantomeno una donna intelligente. Però aveva una sua nobiltà, una sua purezza, semplicemente perché seguiva criteri del tutto personali. Era padrona dei suoi sentimenti e non potevano modificarglieli dall'esterno. Lei non avrebbe mai considerato priva di senso un'azione che non avesse un fine pratico. Se amavi qualcuno, lo amavi e basta, e quando non avevi nient'altro da offrirgli, continuavi a dargli il tuo amore. Quando era scomparso l'ultimo pezzo di cioccolato, la mamma aveva stretto la bambina tra le braccia. Un gesto inutile, che non cambiava nulla, non portava altro cioccolato, non allontanava la morte della bambina o la sua, ma per lei era naturale compierlo. Anche la donna sfollata della barca aveva protetto il bambino con il braccio, che contro le pallottole valeva quanto un foglio di carta. Il partito aveva commesso la nefandezza di convincerti che gli istinti, i sentimenti, non fossero importanti, togliendoti al tempo stesso la capacità di agire nel mondo materiale. Quando finivi nella morsa del partito, non c'era letteralmente alcuna differenza tra l'aver sentito e il non aver sentito, tra l'aver fatto e il non aver fatto. In ogni caso, svanivi, e di te e delle tue azioni non si parlava più. Venivi tolto di peso dal flusso della storia. Eppure, fino a 2 generazioni prima, questo non sarebbe sembrato un fatto fondamentale, perché allora nessuno provava a cambiare la storia. Da guida faceva una diffusa solidarietà che non si metteva in dubbio. Allora contavano i rapporti personali e un gesto spontaneo, un abbraccio, una lacrima, una parola per chi stesse morendo avevano valore in sé. I prolet, pensò Winston, erano rimasti così. Non erano fedeli a un partito, a un paese o un'idea, erano fedeli gli uni agli altri. Per la prima volta nella vita non disprezzò i prolet e non li vide solo come una forza inerte che un giorno sarebbe rinata rinnovando il mondo. I prolet erano rimasti umani. Non si erano induriti nell'anima. Avevano conservato quelle emozioni primeve che lui adesso doveva reimparare con uno sforzo di volontà. E mentre rifletteva su queste cose, senza una ragione precisa gli tornò in mente che qualche settimana prima aveva visto una mano mozzata sul marciapiede e, con un calcio, l'aveva buttata nella fogna, come fosse un torsolo di cavolo. «I prolet sono esseri umani», disse ad alta voce. «Noi non siamo umani». «Come sarebbe?» disse Giulia, che si era svegliata di nuovo. Winston rimase sovrapensiero per un po'. «Hai mai pensato?» disse. «Che dovremmo andarcene da qui prima che sia troppo tardi e non rivederci mai più». «Sì, caro, ci ho pensato parecchie volte, però non me ne vado lo stesso». «Abbiamo avuto fortuna», disse lui, «ma non può durare ancora per molto. Tu sei giovane, hai un aspetto normale e innocente. Se ti tieni alla larga da gente come me, riesci a campare per altri 50 anni». «No, ci ho pensato bene. Io faccio quello che fai tu. E non ti buttare giù. So cavarmela abbastanza bene. Potremmo restare insieme per altri 6 mesi, 1 anno, chi lo sa. Di sicuro alla fine saremo divisi. Capisci che solitudine totale ci aspetta? Quando ci avranno presi, nessuno dei due potrà fare più nulla, assolutamente più nulla per l'altro. Se confesso, ti sparano, e se mi rifiuto di confessare, ti sparano lo stesso. Niente di quello che potrò fare o dire o impedirmi di dire riuscirà a rimandare la tua morte anche solo di 5 minuti. Nessuno di noi saprà nemmeno se l'altro sia vivo o morto. Saremo privati di qualunque capacità. L'importante è che non ci tradiamo a vicenda, benché neppure il tradimento alla fine faccia alcuna differenza. Se parli di confessione, disse Giulia, confesseremo, certo, tutti confessano. Non puoi evitarlo, se no ti torturano. Non parlo di confessione. La confessione non è tradimento. Qui non conta quel che dici o fai. Contano i sentimenti. Se riescono a farmi smettere di amarti, quello è il vero tradimento. Giulia ci pensò su. Non ci riusciranno, disse alla fine. È l'unica cosa che non hanno il potere di fare. Hanno il potere di farti dire qualunque cosa. Qualunque cosa. Ma non possono costringerti a crederci. Non possono entrarti nella testa. No, disse lui un po' sollevato. No, questo è vero. Non possono entrarti nella testa. Se riesci a sentire che vale la pena di restare umani, anche quando non porta niente, li hai sconfitti. Pensava al teleschermo, che non smetteva mai di origliare. Ti spiavano giorno e notte, ma se non perdevi la testa, li potevi pur sempre fregare. Per quanto astuti, non avevano ancora inventato una tecnica per carpire il pensiero di un altro essere umano. Forse le cose erano diverse quando cadevi per davvero nella loro rete. Nessuno sapeva che cosa avvenisse all'interno del Ministero dell'Amore, ma non era difficile immaginarselo. Torture, droghe, sofisticate analisi delle tue reazioni nervose, esaurimento progressivo per insonnia, solitudine e interrogatori continui. I fatti, a ogni modo, non si potevano nascondere. Li si ricostruiva con la ricerca, li si tirava fuori con la tortura. Se l'obiettivo però non era la sopravvivenza, ma la conservazione della propria umanità, Che importava alla fine? Non potevano modificare i sentimenti. Se per questo neanche chi li provava poteva modificarli, anche volendo. Potevano mettere a nudo anche l'ultima particella di quello che avevi fatto o detto o pensato. Ma le vicende del tuo cuore, misteriose perfino a te, rimanevano insondabili.